E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Hello!
Hello e benvenuti a Non è proprio il caso.
Il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare.
Io sono Piera.
E io sono Rose.
Sigla.
Oh no!
Siamo ancora?
Eccoci, benvenuti al 50° episodio.
Benvenuti, solo il 50° episodio, anzi, è il 50° episodio in solo tre anni, una cosa così.
Ma ci siamo arrivati, assurdo, ma ci siamo arrivati tutti insieme, chi col girello, chi col bastone, cioè, siamo qui.
Tu ci avresti creduto?
No, dato che abbiamo fatto un episodio all'anno. Però niente, sì. Ragazzi, è successo per un motivo o per un altro e siamo qui.
E siamo qui, e siamo così qua. E vabbè, i più fortunati di voi, tutti e cinque, non lo so quanti sono, non so leggere, e, ci stanno seguendo in live su Twitch, tutti gli altri siete degli sfigati, deve essere venerdì quantomeno, se non più tardi, e ci state ascoltando su Spotify, ciao anche a voi. E partiamo subito. Io ho scoperto di aver sbagliato.
Allora, sono stata backstabbed da Piera perché ci eravamo messe d'accordo su due cose. Ok, facciamo una cosa speciale, e cioè facciamo una bella live su Twitch anche se non sappiamo usarlo, e poi soprattutto facciamo un bel caso, un bel episodio a tema. Che tema? Una ragazza ci ha detto: ma perché non fate un tema anni 50, perché il 50° episodio? Sì, super. Io vi giuro, ragazzi, mi sono uccisa per trovare un caso anni 50, e infatti è anche una rosata, perché è un caso italiano anche problematico, quindi mi sono presa questa responsabilità.
Però hai fatto due cose che erano state espressamente richieste, quindi tu, grande people pleaser,
eravamo messi d'accordo.
Bello, sarai l'idolo della folla.
Piera mi guarda negli occhi 10 minuti fa e mi dice: ah, ma perché? Tu hai fatto il tema?
Non avevo capito.
Quindi mi ha lasciato completamente
Pensavo
da sola.
Pensavo che avessimo deciso di non farlo più.
Tu da sola.
Io ti avevo detto: ma dobbiamo farlo anni 50. E tu mi hai detto: nah,
ma è vero, te lo sei detto.
È vero. Dopo vi metto gli screenshot, sì. Ragazzi.
L'eclissi di luna che si fa inventare. Piera si inventa le cose. Siamo durante un'eclissi.
Ah, questo spiega molte cose.
Infatti stanotte ho fatto sogni particolari. Ma andiamo avanti.
Inizio io.
E ti racconto uno dei cold case più celebri della storia d'Italia.
Ah, sei andata proprio...
Sono andata sul leggero, okay. Diciamo, non problematico. Mm-hmm. Questo caso...
Anche che ci possono insultare anche in live.
Meno male che non leggo, meno male. Tu tieni d'occhio i commenti se riesci.
Certo, io risaputamente non mio.
No, vero, magari ci fanno qualche domanda interessante.
Però mi sa che posso controllare dal telefono. Se controllo dal telefono non pensate che sto su WhatsApp.
Tanto non mi ascolta mai, Piero.
No,
giuro che non ascolta mai.
Vi guardo così vi leggo.
Allora, questo caso coinvolse dei politici molto noti, delle attrici, nobili romani, ed ebbe un seguito mediatico unico per l'epoca, perché rivelò per la prima volta una serie di mondi nascosti, rimasti celati al grande pubblico fino a quel momento. Erano vite fatte di scandali, feste, droghe, lotte di potere nei salotti della Roma influente. Fu anche uno dei primi scandali della Prima Repubblica. Nel 1953 Vilma Montesi ha 21 anni e vive vicino a casa nostra, cioè Roma. Quartiere Trieste, in via Tagliamento 76.
Va bene, se avevate bisogno di qualche indicazione in più...
Beh, capito, non è. Abita in un appartamento...
Beh, ci fidiamo di voi.
Sì. Abita in un appartamento in un grande condominio degli anni 20 con il padre Rodolfo, che fa il falegname, la madre Maria Petti, che fa la casalinga, e i fratelli minori Banda e Sergio. Vilma è fidanzata con un poliziotto che lavora a Potenza, che si chiama Angelo Giuliani. Vilma è promessa sposa ad Angelo e quindi di lì a qualche mese si sarebbe trasferita in Basilicata per stare con lui. Però questo matrimonio instilla qualche piccolo dubbio in Vilma, perché in realtà ha come sogno quello di entrare nel mondo dello spettacolo e pensa che Potenza, rispetto a Roma, ovviamente non le possa permettere le stesse possibilità di attraversare quei cancelli dorati della dolce vita.
Della Rai.
Della Rai e della dolce vita capitolina. Quindi diciamo che lei questo matrimonio lo vive un po' con tanti dubbi. Il 9 aprile 1953 è un giovedì e il padre di Vilma è a lavoro, mentre il fratello Sergio è a scuola. Nel primo pomeriggio la madre e la sorella di Vilma decidono di andare al cinema per andare a vedere La carrozza d'oro. Vilma però decide di non andare con loro perché non le piaceva l'attrice protagonista, Anna Magnani.
Ah,
così.
Lei aveva dei gusti specifici.
Sì.
Io che parlo a 8 km dal microfono, come vedete, professionalità.
Intorno alle 17 Vilma esce di casa e a dirlo è la portinaia dello stabile di Via Tagliamento. Secondo la portinaia, Vilma indossa delle scarpe con tacco e una giacca di tweed, però non indossa gioielli, i suoi soliti gioielli che indossava ogni giorno, che infatti lascia sul comò della sua camera. Non è vestita in maniera particolarmente appariscente, ha un trucco leggero, quasi del tutto assente, e sembra che sta uscendo per fare una passeggiata pomeridiana. A casa Montesi, in serata, rientrano tutti, tutti tranne Vilma. Vilma sarebbe dovuta rientrare prima di cena, però alle 23 non è ancora tornata e non si hanno notizie di lei. Quindi la sorella Wanda e suo padre Rodolfo vanno al commissariato di polizia a denunciare la scomparsa di Vilma poco dopo le 23. E la mamma e il fratello invece rimangono a casa in caso Vilma rientri all'improvviso. Il padre è molto preoccupato e ipotizza che Vilma possa essere fuggita o, peggio ancora, che possa essersi suicidata. Complice quest'idea di questo matrimonio con Angelo, dal quale lei stava cercando un po' di fuggire, di liberarsi. Quindi il padre ha molto paura perché sapeva che la prospettiva di seguirlo a Potenza non rendeva particolarmente felice Vilma.
Al punto che poteva essere...
Sì. Quindi diciamo che secondo me questa sua infelicità era abbastanza palese, perché comunque ad Angelo, il promesso sposo, il padre spedisce due telegrammi il 10 aprile. Nel primo scrive: Vilma scappata di casa, non conosco i motivi. Il testo del secondo è: prevedesi suicidio, stai calmo, vieni subito. Cominciano a moltiplicarsi gli avvistamenti di Vilma, perché la notizia ovviamente esce e quindi tante persone contattano la polizia per denunciare questi avvistamenti. C'è chi dice di averla vista passeggiare a Roma, c'è chi dice di averla vista salire sul treno alla stazione di Piramide in direzione Ostia in compagnia di un uomo, e c'è chi dice di averla vista direttamente a Ostia sempre con un uomo, però nessuno sa descrivere bene quest'uomo rimane un mistero.
Comunque, per chi ha frequentato la stazione di Piramide ed è stato sul binario direzione Ostia, cioè non è così strano sparire da là, secondo me. Posso dire,
cioè, comunque
quella parte lì di Piramide,
lì è proprio, cioè, l'entrata per Narnia o comunque un ponte per l'Upside Down di Stranger Things. Comunque apre comunque mondi diversi.
Sì,
quel trenino.
Sì, è un svenimento dantesco per il girone dell'inferno, però.
Comunque, quest'uomo rimane un mistero, come un mistero anche la destinazione Ostia, perché è una destinazione un po' atipica per andarsi a fare una passeggiata da Roma, quartiere Trieste. Però, vabbè.
Se sei nel quartiere Trieste, vai a Fregene.
Sì,
ovvio.
Vero questo.
Ma mi ricordi il periodo, che mese era? Cioè,
ah no, pensavo il periodo anni 50, brutta stronza. Era mazzo.
Ok.
No, scherzo, aprile.
Cioè tu
t'ho sbagliato.
Hai avuto anche l'accuratezza. Marzo.
Dove marzo? Aprile.
Ah, va bene, allora no.
Però Wanda si ricorda vagamente che Vilma la sorella, le aveva parlato di volersi curare la dermatite di cui soffriva ai piedi immergendoli nell'acqua di mare. Però non era certa, c'era una cosa che le aveva lanciato lì durante una conversazione abbastanza inutile a dire vorrete proprio andare a mettere i piedi nell'acqua di mare, capito? Per curarmi questa dermatite. Però poteva essere una motivazione per cui Vilma arriva fino a Ostia. Comunque alle 7.30 dell'11 aprile un 17enne, Fortunato Bettini, manovale, stava percorrendo la litoranea a Torvaianica per andare a lavorare in una villetta in costruzione sul mare. In lontananza vede qualcosa sulla spiaggia che assomiglia a un fagotto. Si avvicina alla spiaggia.
È mai un fagotto, non è mai un manichino, non è mai una bambola.
No. Infatti si avvicina alla battigia e a pochi metri di distanza si rende conto di trovarsi di fronte a un corpo, il corpo di una giovane donna, Vilma Montesi. Fortunato chiama subito aiuto e la polizia arriva quasi subito. Il problema è che è solo alle 10, e cioè 2 ore dopo la richiesta di soccorso, che sul posto arriva un medico, Agostino Di Giorgio, che dopo i primi rilievi dice che il decesso era avvenuto tra le 16 e le 22 del giorno prima e che la causa era annegamento. Quindi la polizia si ritrova a dover ricostruire tutti i movimenti della ragazza la sera del 9 e tutto il giorno del 10.
Perché le 16 e le 22
della sera prima.
Abbastanza ampio.
Sì. L'autopsia si svolge il 14 aprile e rileva che Vilma non ha subito violenza sessuale. Il corpo però presenta alcune escorazioni sul volto e dei lividi sulle gambe. Però, secondo il medico che fa l'autopsia, i segni sul volto erano dovuti allo sfregamento del corpo mentre era in acqua e quindi erano compatibili con l'ipotesi di annegamento. Vilma viene ritrovata senza calze, senza scarpe, senza gonne e senza reggicalze. Il corpo viene trovato sulla spiaggia di Torvaianica, e cioè a 35 km da Roma e a ben 20 km da dove era stata avvistata quel giovedì 9 aprile. Il mare quei giorni era molto piatto, non era per niente mosso, era proprio piatto, quindi era molto strano che il corpo di Vilma possa aver percorso, trasportato dalla corrente, ben 20 km di litorale, perché lei l'ultima volta era stata vista a Ostia e si è ritrovata a Torvaianica. Molto
comunque
strano.
Comunque non è lontanissimo, eh?
20 chilometri.
Ah.
Dice.
Ah, ok.
Dice.
Ok, ok.
I verbali certificano che la ragazza indossava giacca, maglione, reggiseno, sottoveste e slip, però mancano gonna, scarpe, calze e reggicalze. I reggicalze, in particolare anche le calze, comunque è un indumento che è ben assicurato sulla gamba, cioè è chiuso dai ganci, 5 ganci, quindi è molto difficile che riuscisse a togliersi durante
da solo acqua,
nell'acqua,
sì.
Soprattutto se il mare era molto calmo e non era mosso. E io non so che tipologia di reggicalze indossa, ma quando io provo a mettermi mezzo reggicalze dopo 3 secondi, scretina, per essere una office siren, no? Per fare niente di che. Comunque, come ti dicevo, non ci sono segni di violenza sessuale. Infatti, quando viene ritrovata, Vilma è ancora vergine. La polizia dice ai giornalisti che seguono il caso che l'ipotesi più probabile è quella del suicidio. Però seguono anche un'altra pista, una seconda ipotesi, e cioè che Vilma si sia sentita male in riva al mare mentre stava immergendo i piedi in acqua per fare...
Che quindi sia caduta in acqua e poi annegata.
Esatto, cioè lei, dato che l'acqua era molto fredda, stava immergendo i piedi, si è sentita male, è annegata e...
Cioè caduta in acqua e poi annegata.
Cioè, si è sentita, esatto.
Però cioè, il tutto dovrebbe essere tipo una congestione,
sì,
che l'acqua era fredda.
Questo, esatto.
Allora, io l'ho avuto una congestione brutta.
E come fai a essere viva?
Ma non è così tanto...
No, perché sai, io vivo di... degli avvisi e delle urla di mia madre che quando ero piccola non mi faceva avvicinare neanche respirare l'acqua di mare dalle 2 alle 4 di pomeriggio.
Certo, però quello che tua madre non ti ha mai detto è che in realtà al massimo saresti andata ad otturare il bagno di un lido.
Ah, ok.
Cioè, nel senso, ti viene mal di pancia, ti viene mal di testa, tipo che sei un po' rincoglionita, però non è così grave. cioè
non schiatti,
non credo, diciamo, al rischio. Vabbè, magari c'è un rischio morte, però mi sembra un po' borderline, cioè una di quelle cose tipo un caso su un milione.
Ok.
Anche statistiche mediche. Vai. Con questa laurea in medicina.
Un caso su un milione. Sì, ho deciso. Firmato. Comunque, secondo questa ipotesi, lei si sente male, quindi muore lì in acqua da sola e questa corrente la trascina da Ostia a Torbajanica, sempre a 20 km di distanza. Gli investigatori sembrano propendere per questa seconda ipotesi, però anche in questo caso ci sono delle cose che non tornano, e cioè che fine hanno fatto le scarpe, le calze, reggicalze. Come ti dicevo, il mare non era mosso, quindi è un po' strano che lei, che il mare avesse strappato via tutta questa cosa. Però la polizia su una cosa è sicura, e cioè non è un omicidio.
Oh.
Anche l'autopsia stabilisce che nessuno ha tenuto la testa della ragazza sott'acqua, quindi non c'è stata una violenza, e che quindi la causa di morte sembra proprio un annegamento non forzato, diciamo, tra virgolette.
Beh, spoiler, perché ne stiamo parlando, quindi forse la polizia è sbagliata. Dimmi di più.
Più tardi poi verrà fatta una nuova autopsia e vengono in realtà rilevate delle tracce di sabbia nelle parti intime che sono compatibili con un probabile tentativo di violenza sessuale in realtà. Comunque, il giorno del funerale la famiglia riceve una lettera in cui si dice che Vilma è stata uccisa da uno spasimante che non accettava il suo matrimonio con il fidanzato poliziotto. Quindi, nell'opinione pubblica inizia insinuarsi l'idea che la vicenda nasconda qualcos'altro e che qualcuno, magari ai piani alti, qualcuno nelle autorità, stia cercando di insabbiare la verità, cercando di chiuderla il più in fretta possibile. Durante l'estate, comunque, sui giornali cominciano a comparire i primi articoli che criticano le indagini. Il 4 marzo del 1953 il quotidiano Roma scrive che una decina di giorni prima del 9 aprile Vilma Montesi è stata vista intorno a Torbajanica in compagnia del figlio di una nota personalità politica governativa.
Ah.
Ok? Quindi da questo punto in poi si comincia a capire che il caso non riguarda solo una semplice ragazza figlia di un falegname, ma che in qualche modo c'entri anche la politica nazionale italiana.
Quindi un po' più juicy la
Molto
cosa.
Molto juicy.
Effettivamente l'avevano già vista con qualcuno, c'era già questa cosa che
era stata vista con un uomo misterioso.
Okay.
Qui viene dato un attimo un identikit di questo uomo. Si allude a tale Piero Piccioni, che è un musicista jazz, frequentatore del mondo dello spettacolo italiani, dei salotti della Roma, influencer. Sì.
Era un influencer romano.
Dei salotti della Roma influente e delle feste capitoline. Ed era figlio dell'allora vicepresidente. Non mi fa ridere, stiamo parlando
Scusa
di un caso, ragazzi.
Scusa, che sono riuscita a leggere e mi hanno fatto ridere. Noi dopo facciamo tutto il regalo. Noi dopo ci teniamo un momento per noi.
Che sì, okay. Leggiamo tutte le cose.
In cui leggiamo e parliamo.
Ok.
Vai.
Allora. Piero Piccioni frequenta i salotti della Roma Influenze, delle feste capitoline, ed è figlio dell'allora vicepresidente del Consiglio Attilio Piccioni, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, molto vicino allora al ministro degli esteri Alcide De Gasperi. Attilio Piccioni in quelle settimane era in procinto di essere nominato a capo del governo. Però queste voci su un possibile coinvolgimento di suo figlio nel caso Montesi, per quanto non confermate, comunque lo danneggiano tantissimo. Infatti l'incarico di presidente del Consiglio viene affidato a Giuseppe Pella e non a lui. Piero Piccioni querela i giornalisti che avevano scritto quegli articoli per diffamazione. I giornalisti ritrattano perché si...
E dicono era un altro povero di cui non interessa niente a nessuno.
E quindi la querela rientra. L'omicidio di Vilma Montesi sparisce pian piano dai giornali, senza risposte, complici anche le vacanze estive, perché giustamente le signore non leggono magari più il giornale, i signori non leggono magari più il giornale. Ma
come noi che comunque andiamo in vacanza e non usciamo per un mese. Anche il crimine va in vacanza.
Sì. Settimana enigmistica... come si chiama, Wilbur Smith, quei libri che si leggono sempre i nonni, tutta quella roba là. Quindi il caso di
Tex,
Tex. Il caso di Vilma Montesi un po' sparisce dai giornali, fino a che il 16 ottobre 1953 esce in edicola Nuovo Settimanale Scandalistico, Attualità. Nel primo numero il direttore Silvano Muto fa la grande entrata nelle edicole.
E Muto non sta.
Muto non sta. E scrive che la morte di Vilma Montesi, archiviata frettolosamente come incidente, in realtà era avvenuta durante un festino a base di sesso, orge, droga, nella villa del marchese Ugo Montagna a Capocotta.
Non ho capito però, questa è morta tra le 16 e le 22.
Stava è un festino.
Là,
è un...
Serena, che è morta. Annegata, bello e buono, il festino.
Ma secondo
cioè,
te a Capocotta...
In Italia uno non può morire sereno, che a un certo punto... Sei mezzo mezzo famoso e sicuramente ti devi essere spaccato la testa di cocaina.
Ma secondo te a Capocotta non funziona come Albergain? Cioè quelli non è che fanno la festa certo. La sera, quelli lo fanno alle 10 di mattina, mm-hmm. alle 11 di sera, a certo. Capocci.
E di certo non puoi tenere su i raggi calze.
No,
non ti fanno entrare.
A quel festino, comunque, anche altri precedenti, ovviamente la crowd è particolare. Quindi ci sono politici, militari d'alto grado, persone appartenenti alla nobiltà romana, tra i quali, in prima fila, il nostro caro Piero Piccioni. Secondo questa versione, Montesi si sarebbe sentita male per l'eccessivo consumo di stupefacenti e sarebbe stata abbandonata ancora viva sulla spiaggia di Tor Vaianica per evitare qualsiasi scandalo.
Poi questa, ovviamente, dopo questo festino folle al Bergain, muore ancora vergine. Cioè, è andata,
ma infatti
non si è neanche divertita, è morta.
Infatti, diciamo, contro questa tesi c'è anche il fatto che ora sembra una cosa molto superficiale, però secondo alcuni giornalisti,
viviamo per questo,
sì, a noi ci piace la superficialità. Secondo alcuni giornalisti, il modo in cui era vestita non era adatto, tra virgolette, a un party di quel livello, cioè in cui c'è l'aristocrazia. Comunque lei aveva un sogno, il sogno della soubrette. Non lo so, l'attrice, voleva andare nella Rai, voleva fare le cose dello spettacolo. Quindi andare in un eventuale festino, party, dove avrebbe potuto conoscere qualsiasi esponente nobiltà, televisione italiana, vestita in maniera molto modesta, aveva le calze e la sottoveste molto usata, rammendata, non adatta a essere vista, diciamo, da altre persone. Questo ha fatto pensare che in realtà la tesi del party non era completamente giusta.
Ma ti posso dire, in realtà secondo me ci sta, non è neanche tanto da legare al fatto, cioè a maggior ragione le sue aspirazioni possono essere un aggravante, però ci sta, perché comunque anche noi che non abbiamo il sogno delle soubrette, se fossimo invitate a una festa super fancy, non andremo proprio vestite come andiamo a Pilates la mattina.
Certo, certo.
Cioè, lei, da come me l'hai descritta, mi sembrava proprio quando io vado a fare la passeggiata,
sì,
per avere 10.000 passi sopra,
esatto,
all'Apple Watch.
Comunque, Silvano Muto,
anch'io con la sottoveste,
il reggicalzi a 5 ganci.
Sì, sì.
Silvano Muto viene denunciato per aver diffuso notizie false, perché ovviamente si è messo contro chi non doveva mettersi contro, diciamo. Nel gennaio del 1954 inizia il processo a suo carico e lui dice di aver saputo delle feste nella tenuta di Capocotta da una ragazza, tale Adriana Concetta Bisaccia, che era arrivata a Roma da Avellino, anche lei con il desiderio di lavorare nel mondo del cinema. Bisaccia al processo però non conferma quanto detto a Muto e anzi dice che il giornalista in realtà voleva diventare eroe nazionale a sue spese, quindi lei ritratta la sua versione. Emerge poi il racconto di un'altra donna, la 25enne Anna Maria Moneta Caio, milanese.
Comunque, sembra i primi 2000, lo scandalo delle oggettine.
Beh, infatti sì, poi alla fine la storia si ripete. Le oggettine.
Non le chiamavano così?
Non lo so.
Grazie, confermate.
Le oggettine.
No, orgettine, oggettine.
Ah, avevo capito. No, avevo capito, le oggettine. Ho detto ok. Comunque emerge il racconto di quest'altra donna, Anna Maria Moneta Caio, milanese, anche lei a Roma per fare l'attrice. Viene soprannominata Cigno Nero per via di questo collo molto lungo e dei maglioni neri che utilizzava molto spesso.
Comunque prima c'erano
dei nickname
insensati.
Ma sì, perché poi anche per vendere molto di più giornali, loro si inventavano di tutto e di più.
Sì, oggettina.
Oggettina, ok.
Grazie.
Oggettine, non oggettine.
No, oggettine.
Oggettine. Comunque lei arriva a Roma da Milano con questa lettera di presentazione scritta dal padre, notaio e politico democristiano, che avrebbe dovuto aiutarla a introdursi negli ambienti cinematografici romani. Aveva conosciuto tempo prima il marchese Montagna, organizzatore presunto di queste feste a Capocotta. Sento che stai per dirmi una cosa, perché stai, stai sorridendo, non so che cosa vuoi dire, mi spaventi.
No, sto ridendo perché sto pensando a una cosa, ma te la dico dopo.
Caio.
Riguardo il mio, no, okay. Riguardo il mio caso, non c'entra okay. Niente, te la dico dopo.
Comunque, lei inizia questa relazione con il marchese Montagna e a quanto pare sente delle conversazioni di questo marchese e si convince che... ed è convinta che Vilma Montesi fosse morta davvero durante una delle feste nella tenuta di Capocotta, perché lo sente parlare con altri suoi amici e quindi lei è convinta di questa cosa. Riferisce agli investigatori di aver capito che Montesi aveva, Vilma, aveva avuto un malore durante la festa e che uno dei partecipanti, Piero Piccioni, amico del marchese, l'aveva portata al mare con l'aiuto dei guardiani della tenuta e l'aveva lasciata lì sulla spiaggia.
Ma c'era qualche evidenza di sua presenza a altri parti precedenti? Perché a me mi sembra che questa, capito, era uscita dalla chiesa una volta e adesso è partita questa cosa.
Lei dice che di averla vista un'altra volta in un'altra festa.
Allora, perché la verità è che se tu poi frequenti spesso ambienti del genere, mi va pure bene che ci vai struccato e vestito a caso.
Cioè, sì, ho capito, ma devi frequentarli da 15 anni.
Esatto, cioè se non ti senti che quella è la tua opportunità, allora vai lì, chill, perché comunque da vera ragazza cool non ti interessa perché ci stai troppo dentro.
Certo.
Però... se ci fosse stata così dentro, mi sembra di capire, abitava con i genitori.
Certo,
cioè nel
tutta
senso,
la famiglia.
Sarebbe uscita fuori questa cosa.
Sì.
Quindi, non lo so. Però effettivamente mi sembrano tante tante testimonianze.
Sì.
Però mi sembrano tutte out of character.
Più che altro senza
alcuna
prova. Senza nessuna prova.
Capito, cioè mi sembra proprio una cosa campata in aria su di lei.
Vabbè, comunque Anna Maria Moneta Caio racconta che sia Montagna che Piccioni erano amici del capo della polizia, Tommaso Pavone, che aveva fatto di tutto per insabbiare l'indagine, con la collaborazione di Saverio Polito, che era il questore di Roma. Comunque questo racconto di questi mega festini a base di droga, sesso, rock and roll, suscita grande scalpore ovviamente, perché noi italiani... ci andiamo a nozze.
Ma secondo me infatti è semplicemente che appena c'è un caso un po' più mediatico in Italia è festino, sesso, orgia.
Esatto, soprattutto se si tratta di ambiente bohemian, ambiente un po' privato a cui non tutti hanno accesso. Poi soprattutto allora, capito, era... parliamo comunque di anni duri, post guerra, guerra fredda, cioè c'è anche necessità di uscire fuori dalla vita quotidiana.
Ma lei non so in realtà, forse negli anni 50 quanto fosse possibile risalire a questa cosa, non trovano tracce di droga?
Allora, loro fanno un test e non trovano tracce di stupefacenti, però si viene a sapere in seguito che avevano fatto il test solo, non so se è corretto, però solo nello stomaco. Quindi in realtà non hanno fatto il test per rilevare le droghe nel sangue. Quindi okay. Potrebbe essere un test parziale,
in realtà,
che dà una verità parziale.
Volendo poi pensare a una possibilità in cui hanno voluto insabbiare tutto, poteva anche essere che lei non era vergine, la droga ce l'aveva.
Certo,
quindi
tante
in realtà
cose.
Questa sarebbe l'altra opzione. Sì. Ok.
Anna Maria Moneta Caio alla fine consegna alla procura un memoriale in cui racconta tutto quello che deve raccontare. Quindi dice che Montagna, Piccioni e tanti altri nomi della Roma che conta erano soliti incontrarsi in convegni a sfondo orgiastico nelle loro tenute. Dopo tutte queste testimonianze, il processo contro Silvano Muto viene sospeso e la procura di Roma decide di riaprire l'indagine il 26 marzo 1954. Quindi la procura di Roma chiede nuove perizie e le conclusioni confermano che Vilma Montesi non aveva subito violenza, che la sabbia trovata sul corpo non era quella di Ostia, cioè ferrosa, ma quella di Torvaianica, e che le correnti non avrebbero mai potuto trasportare il cadavere da Ostia alla spiaggia dove è stata trovata, oltretutto togliendole anche dei vestiti. Quindi, secondo il presidente della sezione istruttoria della Corte d'Appello di Roma, Raffaele Sepe, Vilma era annegata, sì, però forse qualcuno l'aveva lasciata nell'acqua quando era ancora viva. Quindi c'è sempre questa ipotesi di omicidio.
Vilma sapeva nuotare? Non si sa.
Non lo so.
Vabbè, se è un dettaglio che non è emerso, evidentemente sapeva nuotare.
Sì, ok. Nel 1954 il quotidiano romano Il Messaggero ipotizza che a essere coinvolto nella morte della ragazza potesse essere lo zio Giuseppe Montesi, quindi nuova ipotesi, nuova pista. Giuseppe Montesi era molto affezionato alla nipote e la spingeva anche a rompere il fidanzamento con il poliziotto perché non la vedeva felice. Tutto parte da questa nuova pista, parte da una segnalazione dei colleghi di Giuseppe Montesi che dissero che l'uomo, il pomeriggio del 9 aprile, verso le 16, aveva chiesto di andare via dall'ufficio per un impegno urgente non specificato. Giuseppe Montesi aveva chiesto il permesso di allontanarsi dopo aver ricevuto questa telefonata dicendo di dover andare subito a Ostia. Dettaglio importante, Giuseppe Montesi era solito andare sia a Ostia che a Torbaianica. Quando gli chiedono informazioni su quello che avesse fatto quel pomeriggio, inizialmente si rifiuta di dire dove era stato il giorno della scomparsa di Vilma e poi dà un alibi che viene effettivamente confermato, cioè che era in compagnia della sorella della sua fidanzata. Confermato. Quindi Giuseppe Montesi viene escluso da potenziali indagati. Sospetti.
Ok. Che comunque in compagnia della sorella e della fidanzata va bene solo se stai comprando l'anello.
Sì, infatti non so se ho mixato i casi, non vorrei dire stronzate, però mi sa che c'era
la figlia unica.
No, però mi sa che c'era qualcosa di strano tra Giuseppe Montesi e la sorella della fidanzata. Non ricordo se ho mixato i casi, ma mi ricordo che c'era un bambino di mezzo, quindi forse il figlio di lei era il figlio di lui. Potrei aver letto male o
The drama?
Non lo so, non mi ricordo, farò altre...
Però, for the plot, diremo così.
Facciamo finta che avevano un figlio insieme.
Avevano un figlio insieme e quindi lui all'inizio non voleva dire dov'era perché non voleva fare...
Ci sta. C'era troppo un inciucio, troppo forte.
Questa è la teoria per cui stiamo andando.
Sì.
La storia per cui andiamo, vai.
19 settembre 1954, Attilio Piccioni, padre di Piero, all'epoca ministro degli esteri, dà le dimissioni, perché il 21 settembre il figlio Piero viene arrestato insieme a Ugo Montagna e Saverio Polito con l'accusa di omicidio colposo. Anche Piccioni però ha un alibi. Nei giorni precedenti alla scomparsa di Vilma, lui era a Ravello, sulla costiera amalfitana, insieme a un'attrice che testimonia. Lui era tornato a Roma il pomeriggio del 9 aprile e si era messo a letto perché aveva un forte mal di gola ed era stato visitato alle 18 da un medico e alle 21 da un'infermiera che era andata proprio a casa sua per fargli un'iniezione. Quindi l'alibi viene confermato da diverse persone e Piccioni e Montagna vengono liberati dopo 54 giorni di carcere. Vengono comunque rinviati a giudizio e il processo viene spostato a Venezia perché a Roma non sarebbe stata garantita imparzialità. Comunque Piccioni, Montagna e Polito e gli altri imputati vengono assolti con formula piena. Gli unici che vengono condannati sono Anna Maria Moneta Caglio e Silvano Muto, riconosciuti colpevoli di calunnia nei confronti di Piccioni, Montagna e Polito, e condannati in via definitiva rispettivamente a 2 anni e 2 anni a 4 mesi di reclusione. Quindi gli unici che ne sono usciti carcerati, forse ingiustamente carcerati, non si sa, sono la ragazza delle feste e giornalista.
E comunque solo per calunnia, cioè non abbiamo nessuna condanna per l'omicidio.
No, nulla, assolutamente nulla. Dopo 70 anni le circostanze della morte di Vilma sono ancora sconosciute. Il giornalista Pasquale Ragone ha scritto un libro nel 2015 intitolato La verginità e il potere, in cui sostiene che Montesi sia morta durante un incontro con una persona di cui si fidava, che non c'entrava nulla col contesto politico, aristocratico, artistico delle feste della Roma Bene, di cui si è parlato per anni.
Che a me sembra sensato. Cioè, nel senso, io quello che sento è... Una che non c'entrata niente, anche se ci voleva entrare.
Cioè, l'unica cosa che...
Poi è stata avvistata forse con uno che mezzo ci stava dentro e da lì è successo il panico.
L'unica cosa è perché Anna Maria Caglio... Perché doveva inventarsi di averla vista? Perché doveva inventarsi delle conversazioni che il fidanzato aveva avuto con amici di parlare di lei?
Calunnia. cioè nel senso, lì poteva anche essere che ho visto una possibilità per andare in culo a qualcuno e l'ho colta, perché comunque era uscita fuori la voce, però non lo so, a me sembra una cosa un po', capito, qualcuno ha detto io l'ho visto con uno che sembrava il figlio di quello, e da là tipo panico per 3 anni.
Comunque il diritto Montesi passa alla storia, è una delle fonti di ispirazione di Federico Fellini per La dolce vita del 1960, e in questo film Fellini fa in diverse occasioni riferimento al caso. Infatti, per esempio, nella parte finale del film assistiamo a una festa della Roma influente e a un'orgia che Fellini voleva firmare proprio in una villa di Tor Vaianica. Alla fine del film, questi partecipanti alla festa, all'alba, tipo attratti da una forza magnetica, vanno sulla spiaggia e lì trovano una manta del Mediterraneo che li sembra fissare. E qualcuno ha visto un'allusione al corpo di Vilma, trovato proprio sul bagnasciuga di Tor Vaianica. Il caso viene anche citato da Rino Gaetano in una canzone e da Fabrizio De André nella canzone Una storia sbagliata, diventata la sigla di 2 documentari.
Ma Rai, dai, è di questo che parla?
Dedicate alla morte sia di Vilma Montesi che di Pierpaolo Pasolini, che è stato trovato cadavere a 20 anni di distanza sullo stesso litorale.
Zan zan.
Zan zan zan.
Che cheers. Bella. Mi hai lasciato un po'
lo so,
frustrata,
lo
però.
Scusami
se ho dovuto trovare un
cazzo di caso, perché avevamo deciso di fare gli anni 50. L'unico interessante era irrisolto. Giulia La Ferrera mi odierà. Ragazzi, però è interessante, dai, ho fatto una rosata, non la facevo da tanto.
In realtà, tra le cose che ci avevate suggerito, c'era la rosata e c'erano anche gli anni 50, quindi...
Abbiamo fatto un sacco di cose.
Io ho fatto un cazzo. I'll do my own thing. Va bene.
Che so, quando vuoi.
Allora, fammi mettere comoda e io inizio.
Vai.
E sai quando hai detto, c'è la faccia sorniona di una che vuole dirmi qualcosa?
Mm.
Era perché quando hai detto un nome che faceva ridere, ho pensato che io ho un nome che fa ridere, difficile da pronunciare e ripetuto più volte. Perché ce l'ho? Perché noi all'inizio volevamo scrivere l'una la storia dell'altra.
Sì, ed infatti per la prima volta abbiamo stampato le nostre storie, perché dovevo darla a lei e lei doveva darla a me. Abbiamo pensato che aggiungere un livello di difficoltà a tutto questo circo stasera sarebbe stato too much per noi. Quindi ognuno ha fatto il suo caso.
Sì, diciamo che il rischio, avete visto come proviamo a leggere i commenti, il rischio era questo. Quindi abbiamo detto, vabbè, forse no, ognuno fa il suo caso, che almeno lo conosciamo, ogni tanto possiamo buttare un occhio anche da un'altra parte, senza fare proprio la lettura. E io, che volevo prenderti in giro, mi sono presa in giro da sola.
Cazzo.
Ho un nome difficilissimo da ripetere continuamente nel mio caso. E se questo non è il karma, dimmi tu che cos'è il karma.
Dai, un nickname.
Ok. Comunque devo dire la verità, io... Cioè, lo sapevo di essere vecchia, perché questo è come ho stampato.
Carattere 74, Times New Roman.
Sì, e i poveri cristiani di Colosseum Computer, via di Santa Costanza.
I migliori.
Hanno detto, io proprio ho detto, ti prego me lo stampi, stavano chiudendo. Ha detto, vabbè, sì, al volo. Ho detto, Dio, mi stai salvando la vita. E loro, secondo me, si saranno chiesti in che modo io le sto salvando la vita. Dopo che hanno stampato questa cosa che... Capito, parole a caso erano tipo, incontrava per fare sesso, violenza, droga, abusi. Oggi parliamo.
Ma va bene.
Oggi parliamo. Ah, volete ridere? Me la leggo verbatim.
Bene, certo.
Oggi parliamo della storia di Tiffany Taylor, che la mia brillante amica Pia ha scritto per me.
Giochi sono io. Bye bye.
Ok, allora, non so se lo sapete, ma parliamo di Tiffany Taylor, che cresce nelle case popolari di Jersey City, vive un'adolescenza di merda tra violenza, droga e abusi, e dice di aver assistito addirittura da adolescente all'omicidio di diverse persone, tra cui 2 dei suoi fidanzati.
Braccio.
All'età di 18 anni, però, Taylor va a Orlando per frequentare il college e studiare musica e psicologia. Bello.
Insieme.
È tipo un corso di laurea specifico.
Ok, bello.
Vabbè, sono quelle cose senza nessuno sbocco professionale.
Sì, sì, sì. Majoring in musica, farfalle, psicologia.
Però, purtroppo, dopo 2 anni torna in New Jersey perché rimane incinta. Mm. Cioè, purtroppo per me, magari lei era felice di questa gravidanza, però... Dopo aver lottato per alcuni anni per trovare un lavoro fisso, Taylor diventa una sex worker. Che, siccome spesso in realtà veniamo called out per i nostri inglesismi, e sono molto brava se dico called out, diciamo.
Hai capito il gioco, diciamo.
Teniamo riprese per i nostri
inglesismi. Chi ci riprende per i nostri inglesismi?
Ogni tanto ci scrivono per prenderci in giro per gli inglesismi.
Ok.
E quindi dirò lavoratrice del sesso. Ok?
Ok.
Per essere comunque woke, cioè sveglia. Però,
però italiana. Sì, 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 sì.
Una sveglia italiana.
Sì.
Ok. Tiffany Taylor conosce, ed eccoci qui, Khalil Wheeler Weaver.
Ma è carino però.
Sì, dillo per 8 volte.
No, no, è possibile.
Tramite un amico in comune nel 2016. Lui ha solo 20 anni, circa 10 anni meno a Taylor. Mm. Insieme alla sua migliore amica...
The boy.
Diciamo. Okay. Giocavano ai videogiochi e frequentavano casa sua ogni tanto. Adesso, tutto questo succede nel 2016, giocano ai videogiochi. Se volete, possiamo dire che è successo nel 1956, giocavano a biglie.
Ok, dai, preferisco perché sennò mi fai sentire veramente sola.
Ok, grazie. In quel periodo Tiffany aveva iniziato a derubare i clienti che incontrava per fare sesso.
Ok.
Diceva di essere stanca, di essere sempre oggettificata.
L'oggettina.
Di essere un'oggettina. E quindi prendeva i soldi e andava via. Willard Weaver inizia a provarci forte con Tiffany, ma lei rifiuta sempre le sue attenzioni. Diceva che era troppo giovane e che non voleva una relazione con lui. Però lui inizia a chiamarla, a scriverle incessantemente, implorandola quantomeno di avere un rapporto sessuale, anche pagamento.
Mm-hmm.
E alla fine lei cede.
Ok.
Nell'aprile del 2016 Tiffany va a casa sua, di lui, lui le dà $200 e lei entra in camera sua. Dirà Tiffany poi che lui aveva un letto da bambino.
Continua la frase e basta. Cioè, no, forma di macchina. Cioè,
no, no, il letto singolo. Fosse a dimensione di bambino. Okay. Mm-hmm. Comunque.
Comunque il letto a forma di macchina, sempre stato il mio sogno.
Io quanto l'ho desiderato sempre. Che poi comunque è ironico perché io non guido. Cioè, a me le macchine
non guida.
Però io ci volevo.
No, perché sembra
dormire.
Così confi, così.
Sì. Sì,
troppo. Vabbè.
No, però non era a forma di macchina.
Ok.
Comunque Tiffany gli dice: guarda, scusa, ho lasciato un attimo i preservativi in macchina, vado e torno. Non torna.
Ah, lei si è spaventata, ha letto
piccolo. No, si prende $200 e se ne va. Era comunque ormai il suo MO, suo, scusate, modus operandi è latino, non è inglese. Sì. Quindi. Circa 6 mesi, va tutto bene per un tot. Circa 6 mesi dopo, Tiffany inizia a ricevere dei messaggi da un numero che non conosce. A quel punto Tiffany era incinta del secondo figlio.
Okay.
E lavorava saltuariamente per un amico al Ritz Motel.
Mm.
Che finché Ritz sembra fancy, poi sì, Ritz Motel, no.
Ma posso fare una domanda?
Come sex worker.
Ah, ok.
Lavoratrice del sesso.
E questo figlio l'aveva avuto da un personaggio, un
niente
cliente.
Si sa. Niente, quindi si evidentemente sa. Non doveva essere proprio the love of your life.
Ok. L'amore della sua vita.
Questo proprio lo potevo dire tranquillamente in italiano, scusate. Questo sconosciuto che le scriveva continua a chiederle di incontrarsi per fare sesso, ma lei rifiuta e a un certo punto cambia anche numero per evitare sto cristiano. Non si sa come, però, lui riesce a scoprire il suo nuovo numero e riprende a mandarle messaggi frequenti. Alla fine, Tiffany accetta di incontrarlo al motel.
Stremata.
Okay. Sì, proprio presa per...
Come si dice?
Esasperazione. Presa per esasperazione, dice ok, vieni però al motel dove lavoro, dove comunque c'era l'amico suo, sentiva un po' più serena. Quando si incontrano, l'uomo indossa un passamontagna. Un balaclava, diciamo. guanti neri e una felpa oversize. Siccome faceva molto freddo, Tiffany dice di non aver pensato che il suo abbigliamento fosse strano. Certo, io comunque una certa di direte so, cioè togliti sto corpo.
Vuoi rimuovere questo
però, vabbè, copricapo. Non ci sta, cioè non so poi in realtà come...
Vabbè, non si è fatta troppe domande.
Ha detto, vabbè, fa freddo. E i due si allontanano insieme nell'auto, che è quella dell'amico di Tiffany, quello del motel, finché lo sconosciuto non le chiede di accostare. A quel punto Tiffany perde immediatamente conoscenza a causa di un colpo alla nuca.
Oh no.
Quando si sveglia è ammanettata sul retro dell'auto, ha la testa avvolta nel nastro adesivo e sta subendo un'aggressione sessuale. L'uomo a quel punto toglie il passamontagna e, surprise, surprise, è Khalil Wheeler Weaver.
No.
Tiffany urla e implora per la sua vita e gli dice: ti prego, risparmiami, sono incinta. E lui risponde: lo so. E lei lì dice: ok, oggi è il giorno che io muoio. Sono fottuta. A un certo punto, tra le lacrime, Tiffany implora a Wheeler Weaver di allentare un po' le manette perché le stanno facendo molto male. Quando lui accetta di farlo, Tiffany vede finalmente un barlume di speranza, perché dice: sono più furba di lui.
Mm-hmm.
E così ricorda a Wheeler Weaver che tutti i loro messaggi sono sul suo telefono, che lei ha lasciato al Ritz Motel.
Ma intelligentissima lei, madonna.
Quindi se lui dovesse ucciderla, ovviamente i messaggi subito ricondurrebbero la polizia a lui. Questa cosa a quanto pare funziona, perché Khalil si ferma e salta sul sedile anteriore, mette in moto l'auto, ma prima sbrocca facendo proprio una cosa davvero incel e dice: non piaccio a nessuno, ma perché devo pagare perché una ragazza mi dia attenzioni? Così, mentre quella sta con lo scotch intorno alla testa, tu hai anche l'audacia di lamentarti. Vabbè. E quindi, tornando al motel, Tiffany riesce a liberare una mano dalle manette.
Grande.
Nel frattempo, tra l'altro, mentre sono in macchina, lei pensa: forse adesso sai che faccio. Prendo le manette e gliele metto, cioè gli metto le mani intorno al collo per soffocarlo. Però il rischio era che facessero un incidente entrambi, quindi ok, magari lui si fa male, ma magari mi faccio male anch'io. Fortunatamente non lo fa, perché Khalil è così rincoglionito che serenamente raggiungono il motel. Wheeler Weaver le strappa il nastro adesivo dal viso, le copre le manette con sai che male,
mamma
la quella ceretta di tutta quella peluria di viso, che non lo so se lo sanno gli uomini, ma ce l'abbiamo qua
e fa male anche fa quando male. Ti toglie le strip del naso,
quando ti togli le maschere, cioè come è successa quella cosa che a un certo punto andavano di moda le maschere che poi ti dovevi strappare, ragazzi, che dolore. Poi non lo diceva nessuno perché online tutti togliersi sta cosa, quindi dicevo: ecco qua l'ovaio policistico, solo a me fa male. Vabbè, scusate la digressione. Comunque Wheeler Weaver le toglie questo cazzo di nastro adesivo, quindi con tutto il dolore che ne deriva, ne consegue, e nasconde con una giacca che le mette intorno alle spalle le manette, che lei, cioè, in teoria, ovviamente si era resa conto di poter togliere una mano dalle manette, ma poi ce l'aveva rinfilata, quindi ufficialmente aveva ancora le manette.
Uh-huh.
E arrivati alla stanza in cui Tiffany lavorava, lei dà un calcio alla porta. L'amico subito apre la porta, Tiffany corre dentro, sbatte la porta dietro di sé. La serratura si attiva automaticamente, quindi blocca Wheeler Weaver fuori.
Uh-huh.
E Taylor, scosta le tende, tra l'altro, in un momento proprio così per dire di affamuc, scosta le tende e gli mostra che era sfuggita alle manette. E lui scappa.
Grande, cioè proprio...
La fan book, ha fatto proprio una fan book. Tiffany, finalmente al sicuro, è sopravvissuta al tentativo di omicidio e ha tutte le prove necessarie dell'aggressione. Ma non ha ancora finito con lui, perché lei è she's a fucking genius. È un genio fottuto. E praticamente scrive un messaggio a Khalil e gli dice che non avrebbe chiamato la polizia se lui fosse tornato indietro per restituire le chiavi dell'auto. Che comunque l'auto è dell'amico suo,
è vero.
Quindi non è che ti fotti l'auto, certo. Molto buono. Ovviamente era una bugia perché lei aveva già chiamato la polizia. Wheeler Weaver torna veramente indietro.
Meno male che subito in culo sì. Questo, guarda.
Ma guarda, vabbè.
Ok.
Lascia cadere le chiavi su delle scale proprio davanti alle telecamere di sicurezza dell'edificio e scappa. Quando arrivano gli agenti di polizia, Tiffany racconta tutto di come Khalil l'avesse aggredita sessualmente, rapita e tentato di ucciderla. Da loro il nome completo dell'aggressore, ricordiamoci comunque che è una persona che lei conosceva, quindi facilissima, diciamo, come cioè, l'identificazione dell'assalitore. Poteva essere tutto molto, molto semplice in questa
oddio,
cosa.
Oddio, no, ora mi arrabbio, okay. Sicuro.
Sì, ti arrabbi. In più, lei mostra anche il telefono con i messaggi e in tutto questo, mentre ha questa conversazione, sta con le manette appese al braccio.
Ah, quindi cioè proprio è chiaro ed evidente che è appena sfuggita a un attacco, ok?
Gli agenti, non ve l'ho detto, Tiffany Taylor, oltre ad essere una sex worker, una lavoratrice del sesso, è anche una donna nera.
Ok.
Gli agenti non le credono e minacciano di arrestarla per prostituzione. Cioè di tutta la storia loro hanno capito solo, ma perché io sono una sex worker? Che è tipo quando mandi una serie di messaggi a un uomo e lui risponde solo a uno dei
messaggi. Quello più pazzo che mi ha mandato.
Capito, solo a tipo come va? Ti volevo dire che cose, confessioni, cose importantissime, tutto bene tu? Così.
Okay.
E si rifiutano addirittura di rimuovere le manette che lei ci aveva appese ancora alla mano destra. Cioè per un'ora lasciano così. Tiffany dirà poi che gli agenti l'hanno trattata come spazzatura e si rivolge direttamente al procuratore della contea di Essex. Ma passiamo un attimo, un secondino, alla settimana dopo, quando una giovane donna di nome Sarah Butler scompare. A chiamare la polizia per denunciare la scomparsa sono la sorella di Sarah, Bassania Daly, e le sue amiche, la Mia Brown e Samantha Rivera. Le ragazze, oltre ad aspettare il lavoro della polizia, indagano anche per fatti loro e cercano l'auto di Sarah, per poi trovarla a pochi chilometri da casa, dalla casa della ragazza. Si recano a casa di Sarah e sul laptop trovano delle chat con un certo Lil Yacht Rock. Samantha decide di provare a contattarlo con il proprio profilo e incredibilmente, proprio mentre le tre erano alla stazione della polizia, questo tipo le risponde e le propone dei soldi in cambio di rapporti sessuali. Samantha accetta di incontrarlo in un ristorante, ma in realtà l'idea era ovviamente che al posto suo ci andassero dei detective, due detective. Ancora una volta, chi vuoi che ci fosse al ristorante se non Wheeler Weaver? Gli agenti lo fermano, lui dà anche il suo vero nome, gli fanno un paio di domande, ma alla fine lo lasciano andare.
Ah, ok.
Quantomeno però la polizia continua le ricerche per Sarah e alcuni giorni dopo il corpo di Sarah Butler viene ritrovato nella Eagle Rock Reservation, che è una riserva forestale lì nel New Jersey. Sarah era stata strangolata a morte. Passano altri giorni e Khalil Wheeler Weaver viene finalmente preso in custodia dalla polizia, dove rimane fino al processo. Khalil era uno che, oltre a non provare neanche a fare tipo messaggi criptati WhatsApp,
neanche usare Telegram, diciamo.
Niente. Cioè lui aveva tutte queste conversazioni lì alla luce del sole. Qualsiasi cosa facesse, diciamo, di criminale, poi rimetteva Google Maps per tornare in casa. cercava su Google tipo i modi per uccidere la gente.
Quindi anche in modalità incognito.
No, cioè lui, io se fossi un assassino, semplicemente. Quindi giustamente dopo il ritrovamento del cadavere lo prendono in custodia abbastanza in fretta.
Meno male.
Ovviamente Tiffany Taylor fornisce una testimonianza cruciale che delinea il modus operandi dell'uomo, perché i messaggi che parlavano di pagare per il sesso, il nastro adesivo intorno alla testa trovato anche su Sara, l'aggressione nell'auto, il tentativo di strangolamento, erano tutte cose in comune nei vari casi. Perché dico vari? Perché nel dicembre del 2019 Khalil Wheeler Weaver viene dichiarato colpevole anche degli omicidi di altre lavoratrici del sesso: Robin West di 19 anni, Joanne Brown di 33 anni e Mawa Dumbia di 15 anni. Era quindi un serial killer a tutti gli effetti. Se la polizia avesse creduto a Tiffany, almeno Sarah Butler sarebbe ancora viva. Il 6 ottobre del 2021 Weaver è stato condannato a 160 anni di carcere.
Madonna. No, vabbè, tutti meritati, però mi fa ridere quando sento tipo perché 350 ergastoli.
Perché ha preso tipo accumulati, mi sa, per ogni capo d'accusa, per ogni vittima. Quindi erano tipo 50 per ognuna. Tiffany ha parlato durante la sentenza e ha detto al giudice: spero che non gli mostriate alcun rimorso, perché lui non ne ha mostrato alcuno. E grazie alle indagini svolte dai cari di Sarah Butler e alla testimonianza di Tiffany è stato quindi catturato un serial killer che tra l'altro ha agito, cioè tutti questi omicidi sono avvenuti tra l'agosto e il novembre del 2016, quindi era in un killing spree totale che non mostrava alcun segno di rallentamento. E quindi se non fosse stato per le amiche di Sarah, per Tiffany,
Avrebbe continuato
chissà quanto, cioè aveva tipo una media di due omicidi al mese. Cioè più forte lui che noi ad uscire con gli episodi. Niente, questa è solamente una storia triste per intristirci tutti. Sono sempre mille casi che hanno spesso questa cosa in comune, per cui tra persone di colore e soprattutto persone che lavorano nell'industria sessuale
non vengono mai, non gli viene mai dato credito,
cioè non vengono presi sul serio, e sono vite che meritano di meno, che vengono valued di meno. L'ha presa bene finale. Scusate, cioè poi come secondo caso l'ha presa male in diretta, non si fa.
No vabbè, dimmi quale caso non è una presa male. Scusami,
quando usciamo da quei casi dicendo
ti ho parlato per 40 minuti di una morta su una spiaggia.
Hai ragione.
Va bene,
se stai sentendo questa cosa non ci stai ascoltando in live. In realtà li stanno ascoltando anche in live. Ma va bene. Ti sei perso un sacco di contenuti. Peggio per te.
Anche un piccolo Q&A.
E anche un piccolo Q&A. Evidentemente non ci segui su Instagram. Puoi rimediare. Ci chiamiamo, non è proprio il caso. La E è senza accento. Per questa volta non sei stato molto bravo e quindi ti meriti una chiusura così. Non ti parleremo di serie TV. Non ti parleremo di libri. Ti lasceremo andare così. E goodbye.
E goodbye. Ci vediamo al 51esimo. Bye!
Sigla. Ciao amici, ciao, nostri preferiti.
Ciao, bellissimo.